il vantaggio è sul lavoratore. Allora, questo è uno dei motivi per cui non crescono quegli accordi. La CISL riscopre la partecipazione economica realizzata, articolo 5, mediante la distribuzione degli utili con un vantaggio. Ci deve essere l'accordo, quindi il sindacato è nella partita in tutto e per tutto, che ne dicono alcune forze sociali, ci sono 13 richiami alla contrattazione collettiva nella legge 76, per cui insomma dire che non potenzia la contrattazione collettiva è forzato da un punto di vista statistico prima ancora che politico. Comunque, l'articolo 5 riscopre la distribuzione degli utili che ha un vantaggio: l'accordo è fatto dopo la conoscenza dei dati di bilancio, quindi nessuna incrementalità, nessun tempo congruo, nessuna fantasia di invenzione di cancelli pur di far sì che scatti l'indicatore che permette la detassazione, che conoscete benissimo, non è quello stratagemma che l'agenzia alla fine ha accettato, per cui uno si inventa un indicatore solo che fa scattare tutto il premio detassato e poi però lo declina in 16 indicatori veri che modulano il premio per i singoli lavoratori o categorie di lavoratori. Ecco, invece che questa artificiosa costruzione, la distribuzione degli utili, che di fatto non ha limiti economici perché è entrata dentro la norma che ha rifinanziato i premi di produttività, che non è una norma rubinetto, per cui è uno stanziamento che lo Stato ha messo in bilancio e che se viene superato non toglie il diritto all'azienda di ricevere i soldi, crea un problema per il bilancio dello Stato dell'anno dopo, che dovrà colmare il buco. Ecco, allora, lì si dice che la contrattazione può essere anche territoriale, esplicitato. Il tema della distribuzione degli utili, così come, perché c'è una corrispondenza sulla contrattazione di produttività, così come conoscete la contrattazione di produttività territoriale, artigianato, commercio, cooperazione, agricoltura, così come conoscete in alcuni settori la contrattazione territoriale per accedere al premio di produttività detassato, la stessa contrattazione territoriale può permettere di accedere o formalizzare meccanismi per la distribuzione degli utili. Poi l'azienda recepirà l'accordo e definirà una quota di distribuzione degli utili. Attenzione, il 10% dell'articolo 5 che c'era stato imposto dalla ragioneria è stato superato perché nel rinnovo di quest'anno non c'è più il vincolo del 5%. Cioè è venuta meno la logica dell'articolo 5 che era una deroga alla legge di bilancio del 2016, perché di fatto è stata strutturata e quindi la destinazione degli utili può essere anche con meno del 10%, che era una soglia che dava grandi problemi nelle aziende strutturate, perché il 10% di utili di alcune aziende è tanta roba, no? Quindi attenzione, l'articolo 5, anche nella sua declinazione territoriale, adesso parlo non di aziendale, è molto rilevante e merita, secondo me, di essere coltivato, perché è a vantaggio evidente dei lavoratori. Può essere un'alternativa o anche un sommato a un accordo di produttività come l'abbiamo conosciuto finora. Partecipazione organizzativa, articolo 8, qua c'è il richiamo che ha fatto prima anche Marco agli enti bilaterali per la promozione della partecipazione organizzativa, espressione che nasce in queste stanze, in queste aule, una definizione figlia della cultura della CISL, la parola partecipazione organizzativa. In dottrina non si trova molto di più l'espressione decisionale, strategica, gestionale, certamente economica, che è quella su cui anche il legislatore si è sempre più esercitato. Sull'organizzativa invece siamo a una prima volta legislativa ed è infatti un termine che invece in CISL è molto noto. L'articolo 8 dice che, l'articolo 8 non quello che è stato citato prima, anche se una pratica partecipativa che ha avuto il bollino è stata fatta con un articolo 8, ma va bene, e l'articolo 8 della legge 76 prevede la possibilità che gli enti bilaterali sostengano direttamente, promuovano direttamente la partecipazione organizzativa nelle aziende sotto i 35 dipendenti. Chiaro che oggi questo non avviene perché gli enti bilaterali sono bilaterali e quindi sono composti anche da parti, in questo caso cugini e non controparti, che sono in questo momento avverse alla partecipazione, diciamo a livello più che altro confederale, perché poi a livello aziendale soprattutto gli accordi partecipativi sono sottoscritti da tutti quelli che noi stiamo vedendo Però è chiaro che invece quando interviene un livello più politico, il territoriale ha questa dimensione anche politica. Si diceva benissimo, no? Questo raccordo tra la dimensione politica e la dimensione del servizio, allora un po' più, si fa un po' più fatica nel convincere CGIL e UIL nel destinare risorse della bilateralità alla promozione della partecipazione organizzativa, ma la legge lo abilita, rende possibile questo. Articolo 9, partecipazione consultiva, si citano esplicitamente la possibilità di consultare preventivamente, laddove non presenti le rappresentanze aziendali, le rappresentanze territoriali o gli stessi enti bilaterali. Questo è un elemento che in dottrina è stato molto discusso, perché è curioso il passaggio dalla rappresentanza aziendale a quella territoriale e poi all'ente bilaterale, che non è una vera forma di rappresentanza, no? È un livello diverso. Però è citato esattamente questo nell'articolo 9. Articolo 12, l'articolo preferito da Marco Laio, questo lo sto già, lo svelo io, della legge 76, che è quello sulla formazione, che tra l'altro riprende quell'intuizione che diceva prima anche Aldo, leggendo, credo, il Consiglio Generale del 50, quando si parlava dell'elevazione culturale. La logica dell'articolo 12 è certamente una logica applicativa, funzionale, cioè il diritto alla diritto soggettivo alla formazione per i lavoratori che partecipano, ma se notate non si dice solo formazione tecnica, ma anche formazione di competenze trasversali, di soft skills, cioè ha una dimensione anche, se volete, più culturale, e anche in questo caso si fa riferimento al possibile finanziamento, oltre che del Fondo Nuove Competenze. C'era una norma nella bozza del decreto primo maggio che destinava nuove, strutturava le risorse al Fondo Nuove Competenze e esplicitava anche per l'articolo 12 del 76. Questa norma è stata mal finanziata nelle bozze dal Ministero e quindi è stata cassata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Però è interessante che fosse entrato proprio l'articolo 12 con un finanziamento diretto dentro il Fondo Nuove Competenze. Lo possono finanziare anche i fondi intraprofessionali, gli enti bilaterali, quindi anche qui la dimensione territoriale entra, e penso a un tema caro al centro studi e che potrebbe realizzarsi assolutamente proprio per la partecipazione nei settori dove c'è coriandolismo produttivo, diciamo così, che è la formazione congiunta a livello territoriale. Questa sarebbe una sfida interessante, no? Pensiamo a un corso congiunto sulla partecipazione nel mondo dell'artigianato o nel mondo del commercio, come potrebbe essere interessante. Chiaro che è meno difficile in realtà dove, no, più, dove ci sono aziende più strutturate, ed effettivamente questo è potenzialmente previsto dall'articolo 12. È uno degli elementi che caratterizzano le buone pratiche che stiamo valorizzando, è l'esistenza e l'esplicito richiamo ai diritti alla formazione dei lavoratori dell'articolo 12, perché ci sono accordi partecipativi che non lo ricordano, altri invece, per ora siamo a due o tre che lo hanno citato esplicitamente, che proprio citano e garantiscono il diritto delle 10 ore annue per la formazione per i lavoratori che partecipano alle forme gestionali o alle forme organizzative. Questo dice l'articolo 12. Quindi mi scuso della carrellata compilativa, ma come vedete sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gli articoli dove è esplicitamente citata o indirettamente, però è prevista la contrattazione territoriale nella legge 76, quindi sicuramente la legge 76 ha in mente che la contrattazione territoriale sia qualcosa di molto interessante. Allora io su questo faccio due considerazioni, vado più in generale sulla contrattazione territoriale. La seconda è un pochino più azzardata, per cui la lascio alla fine. La prima è un po' più ragionevole, io mi occupo molto dei temi del welfare aziendale, prima sempre Aldo ha detto una cosa che è molto verificata nella storia della contrattazione nel nostro paese, che la contrattazione territoriale sociale è diventata in alcuni casi un'alternativa, lui parlava del sud soprattutto, un'alternativa non dialettica, diciamo così, immagino, però una possibilità per fare welfare alternativa al paternalismo di fabbrica che era conosciuto nel nord Italia. Nel nord Italia c'era la grande fabbrica industriale, che faceva paternalismo sia positivo, a volte anche un po' meno positivo, paternalismo positivo Olivetti, un po' meno positivo i Cucinelli per intenderci, comunque che faceva paternalismo più molto efficace sul welfare, e questo non è possibile quando l'azienda è molto piccola. Come fai a competere con Luxottica sul welfare se sei un negozio di 4 persone? Allora, la contrattazione territoriale e sociale nell'ambito del welfare è anche oggi molto interessante. Gli enti bilaterali fanno, che siano casse edili, che sono una forma di bilateralità, che siano enti bilaterali provinciali del commercio o che siano gli enti dell'artigianato, no? Fanno welfare per i lavoratori.